Ok, aprite le vostre Bibbie al libro di Neemia. Qualcuno sa chi è Neemia? Chi è questo uomo? Allora, adesso saprete perché scopriremo chi è. Neemia era un uomo, un ebreo che amava il Signore. Lui è cresciuto e nato in Babilonia, quando gli israeliti erano in cattività. Un po' una retroscena di questo libro. Tenete un dito qui nel libro di Neemia e girate indietro a Secondo Cronache capitolo 36. Non so per voi, ma io per tanti anni facevo sempre confusione, ma Neemia dove va, Isaia quando viveva, non so se voi mai, no? Cioè per me, perché la Bibbia non è in ordine cronologica. Noi vedremo qui in Cronache che Geremia viveva prima di Neemia. E però nella Bibbia troviamo il libro di Geremia molto dopo Neemia. In inglese c'è anche una Bibbia cronologica che proprio è stato ordinato proprio come avvenimenti storici, quando sono accadute tutte le cose. È interessante anche di leggere questa Bibbia, di vedere come sono accadute le cose. In Secondo Cronache 36 versetto 18 Nebuchadnezzar portò a Babilonia tutti gli oggetti della casa di Dio, grandi e piccoli, i tesori della casa dell'Eterno e i tesori del re e dei suoi capi. Poi incendiarono la casa di Dio, demolirono le mura di Gerusalemme, diedero alle fiamme tutti i suoi palazzi e ne distrussero tutti gli oggetti di valore. Inoltre Nebuchadnezzar deportò a Babilonia quelli che erano scampati alla spada. Essi divennero servitori suoi e dei suoi figli, fino all'evento del regno di Persia, affinché si adempesse la parola dell'Eterno pronunciata per bocca di Geremia, finché il paese avesse osservato i suoi sabati. Infatti esso osservò il sabato per tutto il tempo della loro desolazione, finché furono compiuti i 70 anni. Quindi un po' di retroscena di questo. Voi che avete letto il libro di Geremia, quasi tutto il libro di Geremia è profezia di giudizio, che Dio ha detto: io farò questi giudizi su Israele se voi non vi ravvedete. Quindi Dio, che è molto misericordioso, ha aspettato e avvertito anni e anni e anni israeliti di lasciare il loro peccato, di tornare a Lui, e non hanno fatto alla fine. E Geremia ha profetizzato che loro sarebbero invasi da Babilonia, da questo re Nabucodonosor, un po' come dinosauro. Avete sentito, questo non c'entra niente con lo studio, avete sentito che hanno trovato un dinosauro con la carne fresca? Addirittura c'ha 70 milioni di anni. Ma voi credete che ha 70 milioni di anni quell'osso di dinosauro? La carne nel mio frigo, se la lascio fuori una settimana, già è glorioso, fratelli. I non credenti non vogliono aprire gli occhi e riconoscere, ma quello che Dio ha detto nella sua parola è verace. I dinosauri non hanno vissuto 70 milioni di anni fa, ma forse qualche migliaia di anni fa. E questa è una prova scientifica che dimostra c'è carne viva dentro le ossa dei dinosauri, che i dinosauri non hanno vissuto, come dicono, milioni di anni fa. Erano contemporanei dei uomini. Anche nel libro di Giobbe descrive questi animali che hanno una coda come un albero, no? Descrive questa behemoth in inglese, questa bestia enorme che solo la coda è grande come una quercia. E quindi Giobbe parlava di dinosauri nei suoi tempi. Ma comunque torniamo allo studio di Neemia. Ma è glorioso, no? La malvagità cresce, ma il Signore lascia la testimonianza, no? Uno deve essere completamente stolto per non credere in Dio. Deve negare proprio le prove davanti alla faccia. Comunque, stavo dicendo che Geremia aveva profetizzato questi 70 anni di schiavitù. E come lui ha profetizzato, abbiamo letto in Secondo Cronache, accade. Alcuni anni dopo questa profezia di Geremia, Nabucodonosor porta via tutto il popolo di Israele, di Giuda, quelli che erano rimasti scampati dalla spada, li portò in Babilonia. Dopo i 70 anni, vediamo in versetto 22 di Seconda Cronache 36, nel primo anno di Ciro, re di Persia, affinché si adempesse la parola dell'Eterno pronunciata per la bocca di Geremia, l'Eterno destò lo spirito di Ciro, re di Persia, perché facesse un editto per tutto il suo regno e lo mettesse per scritto, dicendo: così dice Ciro, re di Persia, l'Eterno, il Dio dei cieli, mi ha dato tutti i regni della terra. Egli mi ha comandato di costruirgli una casa in Gerusalemme, che è in Giuda. Chi di voi appartenete al suo popolo, l'Eterno, il suo Dio, sia con lui e parta. Quindi Geremia ha profetizzato questa cattività, questa schiavitù, 70 anni doveva durare e 70 anni ha durato. Poi questo re di Persia, Ciro, ha fatto un decreto che chi voleva tornare a Gerusalemme per ricostruire il Tempio poteva liberamente, era libero di uscire dalla schiavitù in Babilonia, di tornare in Israele e costruire il Tempio di Dio e ricostruire Gerusalemme. Quindi questo era nel 538 avanti a Cristo. È andato questo uomo Zorobabel, ha portato alcuni israeliti e hanno posto il fondamento del Tempio, hanno cominciato a costruire. E poi nel 458 avanti Cristo Esdra ha portato un altro gruppo di esili per completare l'opera sul Tempio. Quindi Esdra ha completato il Tempio, hanno dedicato il Tempio, e 13 anni dopo che Esdra ha portato questo gruppo a Gerusalemme, entra in scena Neemia. E questo era in circa 444 avanti a Cristo. Quindi leggiamo Neemia versetto 1. Parola di Neemia, figlio di Acalia. Ora avviene che nel mese di Chislu, nel anno ventesimo, mentre io mi trovavo nella fortezza di Susa, arrivò da Giuda Anani, uno dei miei fratelli, assieme a alcuni altri uomini. Io li interrogai riguardo ai giudei scampati, superstiti della cattività, e riguardo a Gerusalemme. Quindi abbiamo questo uomo Neemia che era lì in Babilonia. È importante ricordare che era in questo mese di Chislu. E in versetto 11 scopriamo, alla fine di versetto 11, che il lavoro che aveva Neemia in Babilonia, alla fine di versetto 11, io ero allora copiere del re. Quindi Neemia aveva un compito molto importante. lui era colui che assaggiava il vino e il cibo prima che il re lo mangiasse. Mangesse. Tutti e due. Tutte le cose che dovevano entrare nella bocca del re, Neemia doveva prima assaggiarli. Quindi se qualcuno cercava di ammazzare il re, era Neemia prima di crepare. Ma un ruolo molto importante, dobbiamo ricordare. Questo lui era in un certo senso anche il braccio destro del re. Perché il copiere, in questi tempi della storia, non era come il copiere di Faraone nella storia di Giuseppe, che il suo unico compito era di assaggiare il cibo e il vino che il Faraone doveva mangiare. Ma il copiere in questi tempi, nel Medio Oriente, era anche un consigliere del re. Lui doveva essere ben colto, educato, di bell'aspetto, perché era sempre lì vicino al trono del re, anche quando venivano altri re, personaggi di importanza. Quindi questo compito di copiere era molto importante, era come il primo consigliere del re. E vediamo che in questo mese di Kislu arrivarono il fratello di Neemia, questo Hanani, e alcuni altri giudei che erano andati a Gerusalemme a visitare il popolo di Dio. E Neemia ha chiesto: come stanno, com'è il popolo di Dio, com'è il Tempio, com'è Gerusalemme? Che lui aveva cura di queste cose. E poi in versetto 3 abbiamo la risposta di questi uomini. Essi mi dissero: i superstiti che sono scampati dalla cattività sono laggiù nella provincia, in grande miseria, obbrobrio. Inoltre le mura di Gerusalemme sono piene di brecce e le sue porte consumate dal fuoco. Quindi non tanto un bel resoconto, no? Come forse se io chiedo uno di voi tornate a casa vostra, no? Siamo quasi tutti forestieri al di fuori di Angela, Silvana anche forestiere. Però supponiamo che tu vai in Sicilia, Napoli o nel tuo paese e visita la comunità, la chiesa nella tua zona, no? Poi tu torni qui e io dico: allora Enzo, come va il popolo di Dio lì a Napoli? C'è la miseria, c'è povertà, le mura della chiesa stanno crollando, tanti fratelli hanno lasciato la fede, il pastore si è scappato con la moglie di qualcun altro, no? Non sarebbe tanto una bella notizia. E cosa fece Neemia, no? Io sapevo, come loro non appartengono al nostro gruppo, devo credere questa cosa cattiva. No, questo non era il suo atteggiamento. E noi vedremo in questo Neemia un grande esempio per tutti noi. Un vero uomo di Dio. Un vero uomo che ha a cuore le cose di Dio e il popolo di Dio. E quindi se tu desideri di fare qualcosa per Dio, prendete come me Neemia come esempio. In versetto 4, come udì queste parole, mi poso a sedere e piansi. Cioè, all'udire queste cose, Neemia poteva solo piangere. Perché lui non chiedeva, no, per curiosità, come vanno quei fratelli là? Lui chiedeva perché aveva veramente a cuore il popolo di Dio. Anche se lui aveva questo lavoro importante, prestigioso, anche benestante, sicuramente lui era una persona benestante, abitava nel palazzo del re, che era il re più potente del mondo a quel tempo, ma il suo cuore era con il popolo di Dio. Il suo cuore era a Gerusalemme. Come va il Tempio del nostro Dio? Come va il nostro popolo? Come va l'opera di Dio? E quando lui udì che non andava tanto bene, pianse. Quindi feci cordoglio per vari giorni e digiunai e pregai davanti al Dio del cielo. Quindi vediamo tre cose che ha fatto Neemia. Prima cosa, lui ha avuto cura del popolo di Dio. La seconda cosa, lui ha pianto, quindi si è identificato, no? Con quella persona, no? Come io credo anche noi come credenti, quando vediamo colleghi, parenti, persone che magari la loro vita è in rovina, come Gerusalemme, no? Se vogliamo essere veri intercessori per Dio, io credo che dovremmo entrare nella loro sofferenza. Dovremmo identificarci con loro, no? E credo che anche se vogliamo vedere un risveglio qui nel Veneto, lo vogliamo vedere. Vogliamo vedere la gloria di Dio in questi luoghi. Vogliamo vedere che non facciamo i concerti gospel nella biblioteca ma nello stadio. Amen. Perché tante volte noi che veniamo da fuori, no, veniamo qui perché magari la cultura veneta è diversa dalla nostra, questi veneti qua e là. Ma Dio ci ha mandato qui, perché Dio ama la gente di qua. Anche oggi parlavo con un fratello, come Dio ha preso, la maggior parte di noi ha preso da altri posti, eravamo già credenti, e ci ha trasportato qui per un motivo o per l'altro, perché vuole fare un'opera qui. Lui si sta, come si dice, si sta ammucchiando le sue schiere per battaglia. E il Signore non vuole che noi diciamo, i veneti, o gli albanesi, o gli americani, o quello, no? Possiamo cadere in questa trappola, è una trappola del nemico, no? Ma Dio vuole che noi abbiamo il suo cuore, per tutti i popoli. Amen. E Dio ama tutti i popoli. Dio non è indifferente alla sofferenza. Magari qui c'è molto benessere materiale, ma c'è molto malessere spirituale. Abbiamo visto nel concerto, c'è fame nella gente. Amen. C'è fame, c'è ricerca, la gente vuole sapere qualcosa, la gente dentro il loro cuore loro dicono, ma deve essere qualcosa al di là di solo lavorare come schiavi e lasciare poi un sacco di soldi a qualche parente. Deve essere qualcosa più, la vita deve consistere in qualcosa più importante di questo. E quindi Neemia si è identificato con il popolo. Lui non solo aveva cura del popolo, non ha sentito questa notizia e ha detto, bene per loro, intanto io sto bene qui, sono nel palazzo del re. Ma lui pianse, si è identificato, lui dice, se loro soffrono io soffro, se loro stanno male, io sto male. E io credo che è questo che Paolo parla quando lui dice che noi adempiamo ancora le sofferenze di Cristo. Voi avete letto mai questo versetto, no? Mi sembra in Colossese. Paolo parla del fatto che noi credenti adempiamo la sofferenza del corpo di Cristo. E lui non sta dicendo che Cristo, come viene insegnato nella Chiesa a Roma, che noi in qualche modo dobbiamo fare espiazioni per i peccati delle persone. Gesù ha già fatto questo. Però noi siamo oggi il corpo di Cristo sulla terra. Alcuni di noi dovremo soffrire per l'avanzamento del Vangelo. Alcuni di noi, forse noi anche presenti, dovremo anche morire per il Vangelo. Non sappiamo. Ma questa sofferenza che noi soffriamo con chi soffre, che noi ci identifichiamo con la gente, e non diciamo, ma quelli qua e là, e siamo indifferenti e duri di cuore, ma che noi, come Gesù, diciamo, perdonali perché non sanno quello che fanno. Signore, voglio io pregare, voglio mettermi nel loro posto. E poi la terza cosa che ha fatto Neemia, non solo ha avuto cura, non solo ha pianto, perché è facile avere un momento emotivo, no? Oh Signore, benedici, no? Però, no? Il nostro cristianesimo deve andare oltre. E il cristianesimo di Neemia andava oltre. Lui poi non solo ha pianto, ma ha messo in azione. Lui ha detto, io digiunerò e pregherò che cambiano le cose, che cambia la situazione in mezzo al popolo di Dio. E quindi si è messo in azione. Il suo credo non era un credo di piangere, di parlare bene, ma dei fatti. Io mi metterò e intercederò e pregherò per queste persone. E quindi in versetto 5 vediamo la sua preghiera. Lui poteva rimanere indifferente e dire, ma io sono ricco, benestante, sto qui nel palazzo del re, che me ne frega di quelli là, no? Ma non è stato così. Neemia aveva un cuore per l'opera di Dio, per il popolo di Dio, e in versetto 5 comincia la sua preghiera, che va fino al versetto 11. E disse, ti supplico, o eterno Dio del cielo. Notate qualche somiglianza a qualche altra preghiera. Padre nostro, quella che studiamo ogni domenica per 2 mesi, no? O eterno Dio del cielo, Padre nostro che sei in cieli, no? Dio grande e tremendo, no, sia santificato il tuo nome, tu sei potente, tu sei Dio dell'universo. Anche Neemia comincia la sua preghiera riconoscendo chi è Dio, lodando Dio, riconoscendo chi è. Tu sei Dio, no? Il re, che questo non era il re Nebuchadnezzar, quello era già morto, questo è Artaxerxes, il re di Persia. E Neemia poteva dire, ah, questo re puoi tagliarmi la testa in un battito d'occhio. Ma lui dice, l'Eterno, tu sei il re sopra il cielo, tu sei anche sopra questo re di Persia. Tu sei sopra gli affari degli uomini. Tu puoi cambiare la situazione lì a Gerusalemme. Ti supplico, Eterno Dio del cielo, Dio grande e tremendo, che mantieni il patto e la misericordia con quelli che ti amano e servono i tuoi comandamenti. Quindi lui sta ricordando il Signore. Signore, tu sei così, sei misericordioso. E noi vediamo questo modo di pregare in tanti uomini di Dio, in Davide, in Mosè, no? Quando il Signore dice a Mosè, spostati Mosè, che io giudicherò questo popolo, no? Avete letto questi versetti. Cosa fece Mosè? Si gettò a terra e dice, no Signore, cancella il mio nome dal tuo libro della vita, ma risparmia questo popolo. E poi anche Mosè ricorda, tu sei un Dio misericordioso. Se tu stermini questo popolo, poi i pagani diranno, vedi, Dio li ha portato fuori solo per ucciderli. E quindi Neemia ricorda, Signore, tu sei un Dio di misericordia che mantieni il patto con coloro che ti amano e servono i tuoi comandamenti. Non persone perfette, ma tu mantieni il patto con il tuo popolo, chi ti ama, chi osserva la tua parola. E credo che anche noi entriamo in questa categoria. Non siamo perfetti, ma noi amiamo il Signore e noi vogliamo obbedire alla sua parola. Siano le tue orecchie attenti e i tuoi occhi aperti per ascoltare la preghiera del tuo servo che rivolgo ora a te, giorno e notte, per i figli di Israele, tuoi servi, confessando i peccati dei figli di Israele che noi abbiamo commesso contro di te. Sì, io e la casa di mio padre abbiamo peccato. Vedete le somiglianze col Padre nostro qui? Prima riconoscere, poi lui riconosce il suo peccato, no, perdonaci i nostri peccati come noi perdoniamo, perdonaci i nostri debiti come noi perdoniamo chi ha debito con noi. Anche qui confessi i peccati di Israele, ma non solo c'è... Neemia non era neanche vivo quando gli israeliti sono stati giudicati e mandati in Babilonia. Lui non era neanche nato ancora. Però vediamo qui che lui non dichiara, sì, perdona Israele dei loro peccati. No, lui dice, anche io, Signore, perdona i miei peccati. Anche io sono un peccatore davanti a te. E anche la casa di mio padre. Ci siamo comportati molto malvagiamente contro di te e non abbiamo osservato i comandamenti, i statuti e i decreti che tu ordinaste a Mosè tuo servo. Ricordati della parola che ordinaste a Mosè tuo servo dicendo: se peccherete io vi disperderò fra i popoli, ma se tornerete a me e osserverete i miei comandamenti e li metterete. Farvi abitare il mio nome. Quindi anche qui adesso Mosè, Neemia comincia a fare richiesta, no? Come il Padre nostro, prima lui ha riconosciuto chi era Dio, ha riconosciuto i suoi peccati, poi lui comincia a chiedere qualcosa dal Signore. E lui dice in versetto 8: ricordati, Signore, della parola. Se vuoi pregare, preghiere secondo la volontà di Dio, preghi la parola di Dio. No? Qui Neemia sta citando un versetto da Deuteronomio. Ricordati la tua parola, le tue promesse per il tuo popolo. Mi è venuto in mente anche in Salmo 25, una preghiera di Davide, tenete sempre un dito lì in Neemia, Salmo 25, versetto 6. Ricordati, o Eterno, delle tue compassioni e delle tue misericordie, perché sono da sempre. Poi leggete il versetto 7. Non ricordati dei peccati della mia giovinezza, né delle mie trasgressioni, ma nella tua benignità. Ricordati di me, o Eterno, per amore della tua bontà. No. Signore, ricordati che tu sei misericordioso, che sei un Dio di amore, ma non ricordati tutto quello che ho combinato. Amen. E anche Neemia lui: Signore, tu sei un misericordioso, tu sei un Dio di misericordia e di amore, ricordati delle tue promesse, nonostante le debolezze del tuo popolo, nonostante i loro peccati. E poi in versetto 10: ora questi sono i tuoi servi e il tuo popolo, che tu hai redento con la tua grande potenza e con la tua forte mano. Quando leggevo questo mi veniva in mente quel versetto dove Paolo ha detto che colui è fedele che, col versetto in Filippesi dove dice colui che ha cominciato una buona opera in voi lo porterà a compimento. E io credo che anche Neemia in questo momento pregava in questo spirito, no? Signore, ricorda le tue promesse, che tu avrai un popolo particolare, separato, per lodare il tuo santo nome lì a Gerusalemme. Non permette che i nemici di Dio distruggano quel luogo che è chiamato per il tuo nome. Non permette che i nemici di Dio si beffino della tua chiesa, della tua opera. Ma ricorda del tuo popolo che hai scelto di abitare lì nel luogo dove c'è tuo nome e questo popolo che tu hai redento con grande potenza e con la tua mano forte. E poi in versetto 11 finisce la preghiera: O Signore, ti prego, siano le tue orecchie attenti alla preghiera del tuo servo e alla preghiera dei tuoi servi che prendono diletto nel temere il tuo nome. Concedi oggi stesso, ti prego, buon successo al tuo servo, facendoli trovare clemenza ai occhi di questo uomo. Io ero allora coppiere del re. Quindi, come ho detto tante volte, a volte leggiamo la parola e fra un versetto e versetto puoi passare anche anni e noi non ci accorgiamo, pensiamo che tutto questo era accaduto, no? Che Neemia ha sentito questa notizia, ha pianto e poi ha fatto questa preghiera e poi in capitolo 2 già va a parlare col re, ma non è così. Come ho detto all'inizio dello studio, in versetto 1 di capitolo 1, nel mese di Chislu, nell'anno ventesimo, quindi nel mese di Chislu, che è in autunno, secondo il calendario ebraico, Neemia ha avuto questa brutta notizia del popolo di Dio. Ok? Ricordate questo, nel mese di Chislu, che è in autunno. E poi alla fine di versetto 8, dopo che ha sentito questa notizia, lui dice, quindi fece cordoglio per vari giorni e digiuno e pregai davanti al Dio del cielo. Vari giorni, per voi vari giorni quanti sono? Quanti sono? Una settimana, qualche giorno, no? In capitolo 2, versetto 1, nel mese di Nisan, qualcuno sa quando è il mese di Nisan? Ora siamo nel mese di Nisan, primavera, marzo, aprile. Erano passati 4 mesi. Cosa? No. Noi abbiamo il calendario gregoriano che è stato inventato da Gregorio, che era molto cattivo questo Gregorio, ma comunque. Nel calendario ebraico sono sempre 12 mesi, ma non coincidono per niente con il nostro. E per questo anche la Pasqua cade sempre, non so se siete mai chiesto, ma come mai la Pasqua un anno è aprile, questo anno è a marzo? Vi siete mai chiesto? Perché la Pasqua va secondo il calendario ebraico, non secondo il nostro calendario gregoriano. E quindi variano. Questi giorni, tutte le feste ebraiche variano ogni anno, dipende dalle lune, non c'entra niente i nostri numeri, il nostro calendario, è tutto sui cicli della luna. Comunque, versetto 11, alla fine di versetto 11 vediamo che ti prego, No, scusa. Concedi oggi stesso, ti prego, buon successo al tuo servo, facendoli trovare clemenze agli occhi di quest'uomo. Quest'uomo chi era? Il re, esatto. Quindi lui ha sentito questa brutta notizia e Neemia ha pregato e digiunato per 4 mesi. Quanti sono 4 mesi? Lui dice vari giorni, sono 120 giorni, fratelli. Wow! Pensate se noi decidessimo, noi, qui a Montebelluna, vogliamo digiunare e pregare. Sicuramente ha mangiato in 120 giorni perché era impossibile che non mangiasse. Però per 120 giorni regolarmente lui digiunava e pregava per questa cosa. Pensate un attimo se la chiesa di Montebelluna per 120 giorni non ha una stagione di digiuno e preghiera. Sono convinto che ci sarebbe un risveglio a spaccare l'Italia. Sono convinto. Quindi lui ha pregato per 4 mesi e versetto 11 è proprio l'ultimo giorno. Lui dice, fai oggi stesso che io devo presentarmi davanti al re, che avrò successo, che la tua mano sarà su questo re. Quindi ha pregato e digiunato per 4 mesi e nel mese di Nisan, che è primavera, l'anno 20, quindi lo stesso anno, del re Artaserse, come il vino era portato davanti a lui, io presi il vino e lo porsi al re. Ora io non ero mai stato triste in sua presenza. Perciò il re mi disse, perché hai l'aspetto triste? Anche se non sei malato, non puoi essere altro che un'afflizione del cuore. Allora fu preso da una grandissima paura. Un po' strano, no? Che questa grandissima paura. Sapete perché? Vi spiegherò perché. Qualcuno sa perché ho questa paura? No. Non è questo. Forse avevo un po' di timore anche di questo. Era contro la legge per qualsiasi persona di essere triste davanti al re. Non era permesso per nessun servo di essere triste nella presenza del re di Babilonia. Perché davanti al re uno doveva essere no gioioso, non doveva mai essere, e lui poteva essere ucciso per questo. Perché era triste, era un grande rischio. Cioè Neemia stava mettendo la testa, in inglese dice sul block, sul ceppo. Quindi il suo pianto e il suo, vediamo che Neemia era pronto a rischiare tutto, anche la vita. Lui poteva stare bravo, poteva stare, re, qua c'è il tuo vino. Ma lui ha pregato e lui, credo in modo apposto, ha dimostrato questa tristezza davanti al re. E quindi il re chiese lui, poteva essere giustiziato solo per questo atto di essere triste nella presenza del re. E versetto 3, disse al re, vivi il re per sempre, come potrebbe il mio volto non essere triste quando la città dove sono sepolcri dei miei padri è distrutta e le sue porte sono consumate dal fuoco. Il re mi disse, che cosa domandi? Quindi fino adesso gloria a Dio, non è stato ammazzato. Potevo essere giustiziato solo per questo fatto di essere triste, ma il re lo chiede, che cosa domandi? Cosa vuoi? Come posso aiutarti? E già da questo si vede che Neemia era un fedele servo al re. Il re amava Neemia, lo rispettava, e quindi il re disse a Neemia, cosa vuoi? Cosa mi chiede? Allora io pregai il Dio del cielo, no? Una di quelle preghe, Signore, aiutami, no? quelle preghiere in un istante quando tu con tutto il cuore grida a Dio. E vedremo in questo libro che Neemia è un uomo di preghiera. Lui non affronta nessun problema, nessuna difficoltà senza prima cercare la faccia di Dio. E anche per ognuno di noi è un grande esempio. Di solito il nostro atteggiamento solito è di agire e pregare quando il nostro agire non funziona. Questa sarebbe la nostra tendenza umana. Ma Neemia era sempre uno che pregava prima. Cercava la faccia di Dio. Quindi lui alza questa preghiera al Signore e in versetto 5 comincia con la sua risposta, richiesta, che vedremo una richiesta molto azzardata. Poi rispose al re: se questo piace al re e il tuo servo ha trovato favore agli occhi tuoi, lasciami andare in Giudea, nella città dei sepolcri di mio padre, perché possa ricostruirla. Il re mi disse, la regina stava seduta al suo fianco, quando durerà il viaggio e quando ritornerai? Così piacque al re di lasciarmi andare e io indicai un termine di tempo. Poi disse al re, se così piace al re, mi si diano delle lettere per il governatore della regione oltre il fiume, affinché mi diano e lascia passare finché sia giunto in Giudea. E una lettera per Asaf, sovraiante della foresta del re, affinché mi dia il legname per costruire le porte della cittadella annessi al tempio, e per le mura della città e per la casa in cui andrò ad abitare. E il re mi diede le lettere perché la mano benefica del mio Dio era su di me. Quindi, gloria a Dio, lui aveva grande franchezza, no? Il re ha detto, cosa vuoi? E lui non si è trattenuto niente, no? Allora, prima io devo andare via, quindi mi serve una licenza del lavoro, una bella licenza perché devo ricostruire una città intera, no? Non una vacanza di un mese, sarà qualche anno, sarò via. Mi serve un passaporto, una lettera da te che mi fa passare tutti questi regni in mezzo, e poi mi serve che tu provvedi tutto il legno, che tu paghi gli operai per il legno e per tutta la roba per ricostruire questa città di Dio. È bello, no? Quando il Signore ha risposto alla sua preghiera, lui ha detto, a me serve questo, questo, questo e questo. E meno male che il Signore ha aperto il cuore di questo re. E alla fine di versetto 8, il re mi diede le lettere perché la mano benefica del mio Dio era su di me. Anche qui c'è una grande lezione per noi, no? Di non essere troppo orgogliosi di ricevere dalle altre persone. No? Io di carattere sono una persona molto indipendente, non voglio aiuto di nessuno, è sempre stato una cosa mia. E mi ricordo i primi anni che ero qui, che io lavoravo a tempo pieno nella fabbrica e facevo pastore anche a tempo pieno, era molto difficile a fare tutti e due bene. E mi ricordo nei primi anni venivano qualche fratello dall'America, qualche pastore, e mi chiedevano, sai Craig come stai, ma tu con sostegno, ma non c'è qualche chiesa che ti aiuta, così magari puoi lavorare part time e avere più tempo per la chiesa. E io sempre dicevo, perché avevo sempre questa cosa che io non chiederò mai soldi a nessuno. E ancora ce l'ho questo. Che per me stesso non chiederò mai nessuno niente, io chiederò al Signore, Signore. Però io dicevo sempre a questo fratello, no, io sto bene, non ti preoccupare. E poi, attraverso gli anni, il Signore doveva un po' lavorare questo punto di orgoglio nella mia vita. E il Signore un giorno in preghiera mi ha detto, Craig, se loro ti chiedono è perché io ho messo nel suo cuore a chiederti. Tu non devi essere così orgoglioso di non accettare aiuto degli altri. E quindi ho detto, va bene Signore, io devo essere anche, ci vuole anche umiltà in questo, no? Di accettare aiuto degli altri. A volte noi vogliamo fare tutto noi stessi e perdiamo non solo la benedizione per la nostra vita, ma perdiamo la benedizione che quella persona avrà anche nell'aiutarci, no? Che le chiese in America che mi sostengono, loro fanno parte della benedizione che il Signore manda in questa chiesa, come tutti noi. E quindi è venuto il prossimo pastore che mi ha chiesto, ma tu come stai? E io ho detto, sì, fratello, io potrei usare un po' di aiuto. Come ho detto, io ho bisogno di questo, di questo, di questo. Anche i fratelli di New York mi hanno chiesto, io non chiederò mai, avete bisogno di qualcosa per la Chiesa? Io ho detto, sì. Noi stiamo facendo questi libri, abbiamo bisogno di un buon programma grafico per fare i libri, cose copertine e altre cose per la Chiesa, quindi compratemi ProShop 9, PaintShop 9 e portalo qua. Mi hanno chiesto e io l'ho detto. E gloria a Dio, l'hanno comprata, adesso la Chiesa ha un programma nuovo per fare queste cose. E adesso è sempre così, qualcuno mi chiede, dico sì, noi abbiamo bisogno di questo. Se Dio ti ha messo nel cuore. E quindi lui ha chiesto tutte queste cose, grandi cose, non ha risparmiato proprio nella sua richiesta, no? Immaginate, mi serve il materiale per ricostruire una città, no? Non è che mi serve un po' di spicci per viaggiare, mi serve il materiale per ricostruire una città. E quindi il re diede a lui tutto quello che avevo chiesto, e poi in versetto 9... giunsi così presso il governatore della regione oltre il fiume e diedi loro le lettere del re. Con me il re aveva pure mandato una scorta di capi dell'esercito di cavalieri. Cosa?
Capitano.
No, qui è scritto capi nella mia Bibbia. Quindi anche... Neemia non aveva neanche chiesto questo, come è scritto in Efesini, no, in Primo Corinzi, che Dio è capace di darci al di là di quello che noi siamo capaci di pensare o immaginare. Non solo il re ha dato tutto quello chiesto, ma ha mandato addirittura un esercito con cavalli per proteggere il popolo di Dio. Però in versetto 10 già il nemico non è molto contento di quello che sta accadendo. Quando però Sanballat, lo Oronita e Tobia, il servo di Ammonita, vennero a saperlo, furono grandemente turbati, perché era giunto un uomo che cercava il bene dei figli di Israele. E vedremo in questa storia che Sanballat e Tobia sono figure di Satana contro il popolo di Dio. Loro non volevano che veniva ricostruita la città, non volevano che il popolo di Dio prosperava, che stava bene. E vediamo che erano grandemente turbati. E noi possiamo stare sicuri che se noi faremo come Neemia, cominciare a pregare, a digiunare, a cercare la benedizione di Dio, il nemico sarà grandemente turbato anche con noi. E stai sicuro che il nemico è turbato? Perché era giunto un uomo che cercava il bene di Israele. Il nemico aveva tenuto il popolo di Dio in questa schiavitù, in questa miseria, in questa città crollata, e lui voleva tenerli lì. No? Ma è arrivato un uomo di Dio e ha detto, questo non può rimanere così. Per la grazia di Dio, per la potenza di mio Dio, cambieranno le cose in questa città. Non sarà più una città... come una parolaccia, come una città che uno fa barzelletti su quella città. Ma sarà una città che loro dicono: questo è il popolo di Dio, questa è la città dell'Eterno. No? Qui a Monte Belluno, 8 anni fa, non c'era una testimonianza in questa città. Non c'era una chiesa, nessuna chiesa. No, io non dico questo. Veramente Alberto e Marta erano arrivati prima di me. E infatti, non per vantare loro, perché il Signore prende tutta la gloria, però io ero venuto nel Veneto con la tenda e noi siamo andati a Belluno. Alberto e Marta hanno conosciuto noi, il ministero della tenda, e Alberto e Marta hanno cominciato a pregare. Loro andavano nel Parco Manin, giusto Alberto? E loro hanno cominciato a pregare: Signore, manda la tenda a Monte Belluno. Amen. La tenda non è mai arrivata, almeno fino adesso, però tutta la gente che era nella tenda sono arrivati. Quindi è la gente che è importante, non tanto la plastica. Io sono qui in risposta alle sue preghiere. Anche Alice, era nella chiesa dove andavano loro tanti anni fa, anche Alice pregava. Lei mi ha raccontato questo dopo. Lei ascoltava le cassette delle mie prediche che predicavo a Belluno e lei pregava: Signore, manda Craig di nuovo qui in Veneto. Quindi è colpa loro se io sono qua. Comunque, sicuramente il nemico era grandemente turbato in questo. Adesso a Monte Belluno c'è una testimonianza, no? Magari siamo ancora un popolo piccolo, ma qui c'è una testimonianza. Qualcuno di Monte Belluno può venire a vedere che c'è un popolo che lode il Signore. Amen. E che la sua parola viene predicata. E 8 anni fa questo non c'era. 8 anni fa nessuno andava nella biblioteca a lodare il nostro Dio. Ma adesso c'è. E il nemico è grandemente turbato. Che lui vuole tenere il Veneto come Gerusalemme, vuole tenerlo in rovina spirituale. Vuole tenere la gente nella miseria spirituale. Vuole tenere il tuo paese dove tu abiti nella miseria. No? Io spero che prima che muoio, qui nel Veneto ci sarà una chiesa che predica fedelmente la parola di Dio in ogni paese. Ogni paese. E quindi, come Neemia, noi siamo un popolo speciale per un tempo speciale, una chiamata speciale. E come io sono stato sfidato da Neemia, voglio sfidare anche voi, no? Di prendere questa chiamata per la tua vita e dire: sì, Signore, voglio anche essere un Neemia. Voglio essere una persona che vedo le rovine e faccio qualcosa, no? E la prima cosa che abbiamo visto, la prima cosa di fare è pregare. Perché è nello spirito che vanno cambiate le cose. Prima nello spirito accadono le cose e poi all'esterno cadono le cose. Amen. Yeah.